Buongiorno professoressa, inizierei questa intervista con una breve presentazione sua e della sua lista.
Intanto grazie ragazzi di questa opportunità, mi fa piacere che vi interessiate anche delle cose della vostra città perché ritengo che pur essendo giovani dobbiate avere comunque una partecipazione attiva e consapevole. Io mi chiamo Rosanna Lavagna, ma questo già lo sapete, insegno storia e filosofia in questo liceo da circa 25 anni. E oltre ad insegnare in questa scuola ricopro anche ruoli organizzativi. Da sempre sono impegnata nel volontariato e interessata soprattutto ai temi della storia della resistenza e della storia dell'associazionismo, su cui ho pubblicato anche alcuni testi. Abito a Legino, nella zona 167, e ho un figlio insegnante precario. Ho scelto di candidarmi alle elezioni del Comune di Savona perché ritengo, nel difficile momento storico che stiamo attraversando, che non sia sufficiente lamentarsi, ma sia invece necessario impegnarsi in prima persona e mettersi, come si dice, la faccia. E quindi ho deciso di mettere al servizio della città in cui vivo le mie competenze ed esperienza che ho maturato in tanti anni di lavoro nel mondo dell'insegnamento pubblico. Ho scelto Sinistra Ecologia Libertà perché è un partito nuovo, appena nato, e quindi al di fuori di vecchie logiche politiche che sono sempre più difficili da accettare per i comuni cittadini. Inoltre, la proposta di questo partito sintetizza i principi che da sempre condivido, i valori della sinistra, dell'ambiente e dei diritti. La nostra lista è composta di persone che intendono la politica essenzialmente come servizio e che non hanno interessi personali da perseguire. Le nostre candidate e i nostri candidati hanno provenienza, età e competenze diverse, perché noi riteniamo che le differenze siano una ricchezza e che il confronto sia fondamentale.
Dal momento che noi giovani rappresentiamo il futuro di questa città e voi avete pensato ad alcune iniziative proprio per valorizzare i nostri punti forti, le nostre capacità, ci potrebbe spiegare quali iniziative pensereste di applicare qualora verrete eletti?
Bene, premetto che il nostro progetto politico non può che partire dalla valorizzazione dei giovani, che rappresentano un investimento per il futuro, non solo di Savona ma di ogni società. E infatti noi riteniamo che la realizzazione personale di ognuno di voi non possa essere raggiunta se non attraverso un miglioramento generale di tutti, e quindi sia fondamentale mettervi a disposizione opportunità e strumenti che possono facilitare il raggiungimento di questo obiettivo. Le nostre proposte per voi possono essere così sintetizzati: intanto spazi autogestiti da utilizzare liberamente, come sale prove per la musica, biblioteche multimediali, sale per spettacoli, concerti e tutto quanto vi può interessare. Poi la costituzione di un organo consultivo come punto di riferimento per le associazioni e per i gruppi di giovani che operano nel nostro territorio. Un potenziamento dell'Informa Giovani, che già esiste a Savona, ma riteniamo che debba essere appunto potenziato, fornendo notizie sia sulla possibilità di accesso al mondo del lavoro, sia sulle iniziative appunto per voi. L'ampliamento delle zone dotate di libera connettività alla rete Wi-Fi, il potenziamento dei mezzi pubblici nelle ore serali e l'applicazione di tariffe agevolate per gli abbonamenti agli studenti. Poi, in generale, sostenere le attività culturali e ovviamente anche allo sport.
Tra questi progetti che lei ha citato ci sono anche iniziative nell'ambito dell'edilizia pubblica, che ovviamente però non andranno a facilitare solamente i giovani ma anche tutte le altre generazioni. Nel periodo preelettorale e nel periodo elettorale si è molto parlato ad esempio della Margonara o di alcuni palazzi storici del centro come l'Ospedale Vecchio, Villa Zanelli, Palazzo Santa Chiara. Potrebbe spiegarci come pensate di far evolvere questi progetti e come pensate di coniugare una nuova edilizia pubblica ma anche privata con il rispetto dell'ecologia e delle aree verdi?
Questo è un tema per noi molto importante. Infatti Sinistra Ecologia e Libertà è stata l'unica forza politica che appunto nella trattativa preelettorale non ha mai voluto parlare di poltrone ma soltanto di programmi. E infatti, come peraltro hanno ampiamente illustrato i giornali, il nostro sostegno al candidato sindaco Berruti è avvenuto solo dopo che lui ha preso un chiaro impegno, lui e le altre forze del centro-sinistra, a sottoscrivere nel programma un cambio di impostazione proprio sui temi dell'urbanistica e sul modello di sviluppo. sviluppo della città. Infatti, secondo noi, questa città ha bisogno di un nuovo strumento urbanistico che, partendo dall'analisi della situazione esistente e dai nuovi obiettivi che noi proponiamo, consenta proprio di sviluppare un modello alternativo. Secondo noi Savona non ha bisogno di nuove abitazioni residenziali, soprattutto per fasce sociali medio-alte, o di nuovi centri commerciali. L'edilizia, che senz'altro è un fattore economico fondamentale, può trovare un suo sbocco e un suo sviluppo nella ristrutturazione ecocompatibile dell'esistente. Un'edilizia appunto sviluppata in questo senso, che dovrà essere agevolata anche attraverso incentivazioni, e pensare alla realizzazione di case, ma soltanto di edilizia economica popolare. Soprattutto per noi è importante ridurre il consumo del territorio. Il consumo del territorio deve finire. Devono essere invece trattate, ristrutturate le aree dismesse, e il suolo deve essere difeso. Per noi una gestione della città orientata a una sostenibilità con l'ambiente e con il paesaggio costituisce un punto fermo assolutamente irrinunciabile. Infatti pensiamo, naturalmente collegandoci anche a politiche nazionali e a regolamenti e strumenti locali e comunali, di incoraggiare l'installazione di pannelli fotovoltaici e di prevedere degli incentivi per ristrutturazioni con impieghi di nuovi materiali, di nuove tecnologie che siano volte al risparmio energetico e caratterizzate da materiali biocompatibili, cioè quello che si chiama la bioedilizia. Tutto ciò naturalmente a cominciare dagli edifici pubblici. Per quanto riguarda i contenitori storici che appunto tu citavi, ecco, noi pensiamo, anche in collaborazione ovviamente con il Demanio, con la Regione Liguria, perché ovviamente ci vogliono dei fondi per fare queste cose, di un recupero architettonico e l'utilizzo per attività culturali di palazzi storici. Anche il Priamar, però non ci venivano in mente appunto altri palazzi come Palazzo Santa Chiara, come, non parliamo dell'ex ospedale, insomma tutti i contenitori che potrebbero veramente dare un forte impulso ad attività culturali. Per quanto riguarda la Margonara, che è uno dei punti specifici, vorrei sottolineare che ancor prima che la Regione Liguria si esprimesse all'interno della conferenza dei servizi, la posizione di Sinistra Ecologia e Libertà è sempre stata molto netta e molto chiara, ed è sempre stata contraria al progetto presentato. Noi anzi vogliamo l'abbandono del progetto del porto turistico e invece un risanamento della costa, questo senz'altro. Per quanto riguarda infine le aree verdi, Savona è circondata da aree boschive. Riteniamo che questo patrimonio boschivo comunale sia assolutamente importante, vada tutelato, reso fruibile, non dimenticando anche la conoscenza della rete dei sentieri e del sito di importanza comunitaria che è quello di Cadibona. Senza poi dimenticare, perché purtroppo l'abbiamo toccato con mano, che il suolo va difeso anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico.
Siamo a scuola, quindi mi sembra ovvio parlare di educazione. Quanto può un'amministrazione comunale incidere su finanziamenti, su sostegno a istruzione sia privata che pubblica?
Ma su questo punto intanto vorrei fare una premessa. Chi amministra una città non può non occuparsi tra le sue priorità di istruzione e di cultura, e deve farlo con chiari riferimenti ideali. E noi vogliamo una città che ricordi il suo passato operaio, popolare e antifascista, una città medaglia d'oro della Resistenza, dove non si smarrisca la memoria storica di coloro che hanno combattuto il nazifascismo, che hanno riportato la libertà e la democrazia in Italia, e dove non va assolutamente dimenticata la figura del presidente Sandro Pertini. Vogliamo una città che difenda la Costituzione, che ne raccoglie e mette in pratica i principi fondamentali e le faccia proprio quindi negli atti amministrativi. Riteniamo che investire le risorse economiche ed umane nei settori dell'educazione, dell'istruzione e della cultura sia una priorità. Nel momento storico che stiamo vivendo, la scuola è messa chiaramente sotto attacco. Le scelte politiche nazionali stanno incidendo pesantemente sulla qualità dei servizi offerti agli studenti e alle famiglie, e quindi senz'altro a livello comunale diventa fondamentale pianificare un percorso di collaborazione e di sostegno alla scuola, per far sì che anche le famiglie possano avere un rapporto con la scuola e con le loro esigenze che sia il migliore possibile. Inoltre, noi pensiamo che l'educazione e l'istruzione non possano finire in una certa fascia di età, non possono semplicemente concludersi con un diploma, ma neanche con una laurea. Ecco, secondo noi è importante un progetto duraturo, un'educazione permanente, rivolgendosi quindi sempre a tutti, anche agli adulti, anche alle fasce più disagiate o alle fasce più anziane. Ad esempio, proprio la nostra scuola l'anno scorso ha attuato un percorso di alfabetizzazione informatica per, appunto per gli anziani, che ha avuto peraltro molto successo. Anche interventi sull'educazione alla sicurezza, alla legalità, rivolti ai giovani e ai meno giovani, secondo noi sono fondamentali, come tutto quello che riguarda l'attenzione verso l'ambiente. A questo proposito ricordiamo che a Savona esiste già un centro di educazione ambientale che andrà, le cui attività andranno potenziate e portate avanti. Questo ci ha fatto anche pensare di utilizzare gli strumenti già esistenti con altre per promuovere altre iniziative locali, ad esempio legate al Festival della Scienza di Genova, che fa iniziative decentrate, potrebbe fare qualcosa anche a Savona, oppure altre iniziative sul tema del mare. Ci piaceva l'idea di un festival del cinema da fare al Priamar sul tema del mare, dei tour nel mare o campi ecologici per i ragazzi per sensibilizzarli alla salvaguardia dell'ambiente marino. Anche qui ribadisco quello che ho già detto, un recupero dei contenitori storici per svolgere queste attività. Sappiamo che talvolta la scuola pubblica non riesce a coprire completamente la domanda che i cittadini fanno, in particolare per quanto riguarda la scuola materna. Il comune può finanziare anche la scuola privata laddove ce ne sia bisogno, naturalmente soltanto dove manca il servizio pubblico e a condizione che la frequenza anche nelle scuole private non sia riservata a determinate categorie, ma sia aperta a tutti, che non sia discriminante su base etnica, su base religiosa e che i servizi scolastici che vengono offerti siano equivalenti a quelli pubblici e quindi controllati come quelli pubblici.
Per noi giovani un altro argomento fondamentale è lo sbocco lavorativo dopo le fatiche scolastiche. La precarietà del lavoro però in Italia sta diventando una piaga sociale gravissima. Quali misure adotterete per rimediare a questo fenomeno a livello locale, sempre dando un occhio al piano nazionale?
Questo forse è il problema più spinoso che mi stai ponendo, perché effettivamente la piaga della disoccupazione, del precariato, soprattutto nelle fasce giovani, è sotto gli occhi di tutti. Senza pensare di avere delle ricette miracolistiche, noi riteniamo che il lavoro possa nascere da un diverso modello di sviluppo, da un diverso modo di intendere il territorio. Il territorio di Savona è un territorio misto, cioè ovviamente è una città, c'è un ambito residenziale, ma ci sono anche tante attività economiche. E quindi il tema del lavoro è connesso con l'ambiente, è connesso con il modello appunto territoriale. Noi pensiamo che si possano creare opportunità di lavoro sano, di lavoro giusto, di lavoro buono, che non entri in conflitto con la salute e con l'ambiente, proprio sviluppando il lavoro nell'ambito della riconversione ecologica delle produzioni, sulla sobrietà dei consumi e sui beni comuni. Le ex aree industriali, perché Savona era una città con grandi aree industriali che adesso non ci sono più, queste aree industriali devono essere recuperate attraverso la realizzazione di attività produttive primarie, tipo piccole industrie, artigianato, attività qualificate, specializzate, che possano produrre reddito sia per i singoli sia per le famiglie, però che debbano anche coniugarsi con un equilibrio socio-economico compatibile con l'ambiente. Sono secondo me significative certe strategie che noi abbiamo visto in Puglia, nella regione Puglia appunto sostenute da Nichi Vendola, dove è stata molto incentivata la produzione di energie alternative, cioè c'è tutto un settore appunto produttivo che si occupa di energie alternative che ha dato veramente molti posti di lavoro. come anche qui sono state fatte interessanti esperienze nell'ambito non dell'immediata creazione di posto di lavoro, ma di formazione, cioè la formazione per i giovani che vengono sovvenzionate per fare dei master, ad esempio, dei corsi di specializzazione anche all'estero, a patto che poi ritornino a spendere, diciamo, le loro competenze nell'ambito del territorio in cui vivono. E questo, secondo me, potrebbe essere una bella cosa da imitare, ecco. E naturalmente poi c'è un impegno, una salvaguardia per i diritti di chi lavora, colpendo il lavoro nero, penalizzando il precariato, operando in tutti i modi per una concreta applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, perché non dimentichiamo anche gli infortuni sul lavoro, le morti bianche, tutto questo che purtroppo spesso succede e invece non deve succedere.
In campagna elettorale si parla sempre del tema della sicurezza, c'è chi fonda addirittura le sue campagne elettorali su questo tema, che però poi a qualcheduno sembra che venga lasciato così stare. Voi cosa pensate di mettere in pratica, appunto, per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in questo periodo storico che è soggetto a fortissimi stravolgimenti sociali, come i flussi migratori o altre problematiche che possono esistere?
Certo. Intanto noi vogliamo una città solidale, laica ed inclusiva, che offra sostegno a chi ne ha bisogno e servizi qualificati a tutti i cittadini senza distinzione. Infatti riteniamo che la sicurezza dei cittadini dipenda prima di tutto dalla prevenzione del disagio, dalla prevenzione dell'emarginazione, e che sia quindi necessario intervenire per garantire la dignità degli individui che, quando viene violata, agevola comportamenti violenti e delittuosi. Secondo noi gli interventi punitivi, gli interventi repressivi, che tra l'altro rappresentano un costo sociale ed economico non indifferente, devono essere messi in atto solamente quando c'è stata veramente una grave violazione della legge, ma questa violazione che ci sia già stata, non prima. Prima si parla invece di prevenzione. È importante, secondo noi, l'integrazione. Tu mi hai parlato di immigrazione. L'integrazione degli stranieri, ai quali devono essere garantiti tutti i servizi al pari degli altri cittadini, deve avvenire, a nostro parere, secondo azioni positive che ne riconoscono le differenze culturali, che favoriscano la reciproca convivenza e che abbiano come scopo e come obiettivo il pieno riconoscimento dei loro diritti di cittadinanza. Sulla sicurezza però credo che si debba toccare anche un altro tema, perché stanno emergendo dati preoccupanti in Liguria. C'è un progressivo aumento, intanto nel nord in generale, ma anche in Liguria, del fenomeno mafioso, e nei confronti dei quali bisogna assolutamente porre particolare attenzione, perché è un fenomeno che va combattuto e bisogna evitare che ci siano queste infiltrazioni della malavita organizzata sul nostro territorio, e quindi cercare di prendere tutte le misure possibili per impedire le infiltrazioni mafiose, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, dove effettivamente le amministrazioni hanno un ruolo.
In qualche modo collegato a questo tema delle infiltrazioni mafiose è il tema del sviluppo delle energie rinnovabili. I più grandi critici di questa tipologia energetica dicono che effettivamente ci sono fortissime infiltrazioni, ad esempio nell'industria eolica. Come pensate di sviluppare parchi eolici, parchi fotovoltaici e comunque energie sostenibili, sempre stando attenti comunque sia a eventuali infiltrazioni e eventuali manomissioni del sistema?
Certo, le infiltrazioni, appunto, come ho detto, vanno molto sottoposte all'attenzione, perché è chiaro che se veramente tutta l'industria del fotovoltaico, dell'eolico, comunque delle energie rinnovabili, finisse in mano, come purtroppo sembra sia successo già in altre zone d'Italia, finisse in mano alla malavita, sarebbe veramente un guaio enorme. Quindi su questo bisognerà porre molta attenzione. Per quanto riguarda i progetti, diciamo, ecosostenibili che noi proponiamo, intanto riteniamo che orientare il governo della città verso la sostenibilità ambientale e come anche economica e sociale sia una priorità indifferibile. E quindi tutta l'amministrazione deve essere volta proprio a una stabilizzazione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. E poi riteniamo che in questo ci debba essere una responsabilità pubblica che passa appunto attraverso la programmazione urbanistica, assumendosi dei compiti, come dicevo già prima, di porre fine al consumo indiscriminato del territorio, perché anche questo è un'emergenza ambientale. Per entrare un po' più nel dettaglio, elencherei alcune azioni che potrebbero essere attuate. Intanto un sostegno e un'incentivazione alle attività delle aziende agricole e forestali, perché sono molto importanti ai fini del presidio ambientale e della tutela del territorio. Cioè, se ci sono aziende, se ci sono attività curate nei boschi, nell'agricoltura, eccetera, è chiaro che il territorio viene presidiato e viene quindi messo in sicurezza. Per quanto riguarda l'edilizia, come già dicevo prima, la intendiamo soprattutto come ristrutturazione ecocompatibile dell'esistente, agevolata attraverso delle incentivazioni. Come delle incentivazioni devono esistere, naturalmente anche in rapporto a una politica nazionale, dell'installazione di pannelli fotovoltaici o delle ristrutturazioni con materiali appunto ecologici. Non dimentichiamo poi il contenimento del consumo energetico, perché certo bisogna produrre nuova energia, bisogna anche cercare di consumare meno. A partire proprio dagli edifici pubblici, dagli edifici comunali e poi passando ovviamente anche dalle abitazioni private. Poi vorremmo che anche a Savona si realizzasse il pacchetto europeo clima e energia, che è stato approvato nel 2008 dall'Unione Europea. Questo pacchetto è conosciuto come strategia 20-20-20, in quanto prevede entro il 2020 appunto il taglio dell'emissione dei gas serra del 20%, riduzione del consumo di energia del 20% e il 20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili. Ecco, quindi anche noi dovremmo metterci nell'ottica di realizzare questo pacchetto. C'è anche poi il problema del traffico, perché è uno dei problemi ambientali. Ecco, noi pensiamo di incentivare il trasporto collettivo, di incrementare le piste ciclabili, di ricercare soluzioni nel traffico coerenti con l'ambiente e non invasive per permettere una maggiore scorrevolezza del traffico sia privato ma anche commerciale, particolarmente nel Levante Savonese per il collegamento con il porto, perché in certi momenti ci siamo accorti che ad esempio quando arrivano i pullman legati alle navi da crociere eccetera, ecco, Savona rimane completamente bloccata, quindi bisognerà porre mano a questo problema. Poi riteniamo che il patrimonio boschivo vada protetto e reso fruibile, come già dicevo, difendere il suolo dal dissesto idrogeologico, un impegno a mantenere l'acqua come bene pubblico, anche diciamo presto ci saranno i referendum, vedremo se ci saranno, lo sappiamo ancora, comunque in ogni caso che il comune, che l'amministrazione si prenda cura dell'acqua come bene pubblico, contenimento della produzione di rifiuti, anche prendendo delle iniziative nei confronti della distribuzione per ridurre l'impiego di materiale plastico, di imballaggi, e anche un incremento della raccolta differenziata, una raccolta differenziata vera, seria, fatta anche col sistema porta a porta, che è l'unico che abbiamo visto dove è stato realizzato che veramente funziona.
Siamo a Savona, abbiamo parlato di energie rinnovabili. Un tema centrale della campagna elettorale è l'ampliamento, il progetto di ampliamento della centrale a carbone della Tirino Power a Vado. Voi siete apertamente contrari ed è una delle forse differenze maggiori con la lista del candidato di centrodestra Paolo Marson. Ci spieghi brevemente, no? Anche dilungandosi, la sua posizione e la posizione di Sinistra Ecologia e Libertà in merito.
Ecco, premesso che la centrale Tirino Power grava sui territori dei comuni di Quigliano e Vado, quindi Savona...
Però diciamo che no. È stato scientificamente provato che certo. I danni collaterali, li chiamano, vanno a cadere anche su comuni anche abbastanza distanti come Varazze e Celle.
Assolutamente sì, ecco, però volevo dire questo nel senso che forse il nostro comune non ha una grande possibilità di incidere. Certamente è chiaro che dichiararsi contrari anche per quanto riguarda i comuni limitrofi è fondamentale. Purtroppo abbiamo visto che anche i comuni su cui grava questo problema, cioè Cugliano e Vado, hanno difficoltà ad opporsi a logiche nazionali e quindi... Però chiaramente in linea di principio dichiarare la contrarietà e motivarla noi crediamo che sia assolutamente importante. Quindi, l'hai già detto tu, SEL è assolutamente contraria all'ampliamento della centrale, anche perché noi riteniamo che ci debba essere un superamento della combustione a carbone per la produzione dell'energia elettrica, perché noi riteniamo che la strada da percorrere sia quella, semmai, della produzione delle energie alternative. Certamente il progetto c'è, si teme che vada avanti, la centrale esiste, bisogna produrre energia, cioè anche con un briciolo di realismo, c'è il discorso dei posti di lavoro, tutte cose che devono essere prese in considerazione. Però accanto a questo ci sono diciamo, buoni motivi per dichiarare la nostra contrarietà. Intanto non dobbiamo dimenticare una cosa, che noi spesso parliamo di centrale Tirreno Power come se fosse un fatto isolato. In realtà nel territorio su cui sorge la centrale, cioè il territorio al confine col comune di Savona, si stanno attuando altri due interventi mastodontici, che sono la piattaforma Marx e anche il centro di smistamento Nord di Conad, che tra l'altro è stato definito da chi l'ha voluto grande come lo stadio di San Siro. Ecco, quindi anche questo ha un impatto ambientale notevole. Per cui cosa significa? Significa che su un territorio molto ristretto ci saranno tre interventi enormi che sconvolgeranno completamente l'ecosistema, perché dobbiamo pensare poi ai trasporti, ai camion, alla viabilità, alle emissioni di veleni nell'aria. Quindi a noi sembra assurdo che si possa decidere di fare tre interventi di questo tipo senza fare una valutazione di impatto ambientale complessiva, perché la Maes ha una sua valutazione di impatto ambientale, la centrale ha una sua valutazione di impatto ambientale separata, il deposito Nord di Conad non ha nessuna valutazione di impatto ambientale. Ecco, e questo ci sembra una cosa assolutamente irragionevole. Oltretutto andiamo a sprecare territorio che poteva essere utilizzato per attività più sane, che portassero posti di lavoro appunto che non entrassero in conflitto con la salute dei cittadini, e quindi noi non possiamo che dichiararci totalmente contrari, pensando anche che queste scelte vengono fatte in luoghi lontani dai territori dove poi si subiranno le conseguenze, e quindi i cittadini che lì abitano e lì respireranno quello che verrà emesso nell'aria, eccetera, ecco, tutti questi cittadini non possono dire nulla, e anche questo ci sembra un fatto inaccettabile.
Però la creazione di questi tre nuovi impianti mastodontici, li ha chiamati lei, non possono portare una quantità di posti di lavoro che vanno a ostacolare la precarietà, vanno a ostacolare tutte le problematiche del lavoro, cioè il gioco non può valere la candela.
Secondo noi no, non può, ripeto, anche con una sorta di cioè con una buona dose di realismo politico, perché intanto i posti di lavoro è più facile che siano circoscritti al tempo della costruzione di questi impianti che non poi a posti di lavoro che possano durare nel tempo, e questo è un dato sul quale bisogna riflettere. E poi noi non accettiamo la logica del ricatto lavoro o salute. Ecco, questa logica per noi è inaccettabile, anche perché riteniamo che invece si possano creare altri posti di lavoro in un'altra maniera, cioè in modo sano, in modo compatibile con l'ambiente e con la salute dei cittadini.
Per finire, l'ultima domanda la colleghiamo al nostro liceo e in generale alla storia della scuola, dell'istruzione della nostra città. Nell'ultimo periodo, da dicembre, è stato c'è un dibattito in corso in merito al concorso letterario promosso dalla consulta studentesca provinciale chiamato Luce sulla Storia, che parla di un avvenimento storico qua nei Colli di Cadibona, che ha alimentato una serie di divergenze anche dal punto di vista politico all'interno della nostra città. Bene, qual è la sua posizione, la sua opinione in merito?
La mia opinione intanto è molto viziata dal fatto che sono un'insegnante di storia e
Non
quindi,
avrei fatto la domanda altrimenti.
chiaramente prima ancora che nel merito parlerei di metodo, perché io ho visto il bando di concorso che appunto è stato proposto dalla consulta e ho notato che si fornisce una serie di indicazioni sitografiche chiedendo agli studenti di documentarsi su queste fonti. Ecco, io ritengo proprio metodologicamente, storicamente scorretto fornire fonti unilaterali. La storia si può studiare in tutti i suoi aspetti, senza, con atteggiamento laico, con atteggiamento obiettivo, con atteggiamento scientifico da storici, però è evidente che su qualunque episodio, e la storia non si può che studiare così, bisogna documentarsi su fonti diverse. Questo nel concorso non c'era, perché quello che viene indicato addirittura sono siti neofascisti, tra l'altro di dubbia, come dire, scientificità, ecco. Al di là del fatto che siano di parte, ma non è questo il punto, è proprio il metodo. Per quanto riguarda invece i contenuti di questo concorso, intanto mi sembra che vengano usati in modo strumentale, anche all'interno della campagna elettorale che stiamo vivendo, appunto. Io non nego, perché sarebbe contraddittorio con quello che ho appena detto, che la resistenza possa avere avuto episodi assolutamente contestabili, episodi negativi anche da parte di chi la resistenza l'ha fatta. I partigiani, i resistenti erano uomini e donne come tanti, e quindi chiaramente in mezzo a questi ci potevano essere anche persone non degne di svolgere quel ruolo. Non dimentichiamo che era la guerra comunque, e nella guerra succedono sempre fatti purtroppo che noi, che per fortuna le guerre non le abbiamo direttamente vissute, per noi sono inaccettabili, insomma, però la guerra ha logiche diverse. Detto questo, però, non si possono prendere alcuni episodi, questo o altri che sono avvenuti, non si possono assumere questi episodi per demonizzare la resistenza, per dimenticare cos'è stata veramente la resistenza, per dimenticare appunto che se noi viviamo in una democrazia, viviamo in uno stato libero, lo dobbiamo anche a quelli che sono saliti sui monti, che hanno fatto la resistenza, che hanno fatto la guerra partigiana. Ecco, in questo momento l'attacco alla resistenza è contemporaneamente un attacco alla Costituzione, che viene da più parti, perché la nostra Costituzione, non dimentichiamolo, ha tra le sue radici proprio anche la resistenza. Quindi attaccare la resistenza significa attaccare la Costituzione, e attaccare la Costituzione significa attaccare la democrazia. E questo credo che non convenga a nessuno, da qualunque parte possiamo militare. Ecco, io quest'ultimo discorso lo faccio non come candidata di Sinistra Ecologia Libertà, lo faccio come insegnante di storia innanzitutto, a prescindere poi da quelle che sono le mie convinzioni politiche.
Però io che sono l'avvocato del diavolo, le ribatto e le dico, la sitografia è una cosa indipendente da coloro che promuovono il concorso. Se il concorso fosse stato promosso dall'ANPI, probabilmente la sitografia sarebbe stata, diciamo, dal centro alla sinistra. Sarebbe stata una sitografia dall'altra parte. In fondo la parola partigiano non vuol dire altro che avere una parte.
Sì, io ti posso rispondere anche in base a come io ho operato in questi anni nella scuola, non da sola, con altre colleghe e colleghi. Abbiamo spesso fatto progetti dove si prevedeva appunto una ricerca di tipo storico. Appunto, io insegno storia, quindi è abbastanza ovvio. La differenza sostanziale è che noi non abbiamo mai fornito nessun materiale. Abbiamo lasciato che gli studenti liberamente cercassero i loro materiali. Li hanno cercati dove hanno voluto, hanno trovato cose diverse, li hanno utilizzati. Perché chi bandisce un concorso non può fornire anche il materiale. Infatti, recentemente con le nostre quinte abbiamo partecipato proprio a un concorso, a un bando di concorso dell'ANPI sulla Costituzione. L'ANPI non ha fornito nessun tipo di materiale, ha lasciato libertà, che tra l'altro era un concorso rivolto non solo alle scuole ma anche ai liberi cittadini, ha lasciato libertà a tutti di documentarsi dove preferivano. E quindi ne è venuta fuori una pluralità di voci, una pluralità di posizioni. E questa è la vera analisi storica. Non è promuovere un concorso dicendo già quali sono le fonti sulle quali ci si deve documentare. Soprattutto rivolto a degli studenti che magari poi non hanno le capacità di discernere, ecco. Perché non vuole essere un giudizio riduttivo sugli studenti, però chiaramente gli studenti a scuola devono anche imparare a districarsi e talvolta magari gli strumenti in mano non ce li hanno ancora tutti.
A proposito degli studenti, c'è stata la lettera con cui sia il liceo Grassi che il liceo Chiabrera si dissociano da questa proposta di concorso. Non rischia questa di essere un'altra azione che poi viene strumentalizzata dalla politica?
Ma io mi auguro di no, nel senso che personalmente non utilizzerei mai questo tipo di evento nella mia campagna elettorale, sinceramente, non l'ho fatto e non lo farò. Ne parlo, infatti ho premesso che ne parlo come insegnante di questa scuola, mi auguro che non venga fatto da nessuna parte. Se qualcuno lo fa un'operazione secondo me poco onesta. Che gli studenti si siano dissociati credo che ci stia, anche perché gli stessi studenti di questa scuola appartenente alla Consulta si sono trovati un po' di fronte a un fatto compiuto, non se ne sono accorti di quello che stava succedendo, e questo suppongo che possa essere successo anche in altre scuole, e quindi che adesso che se ne sono accorti, che ne prendano le distanze, credo che ci possa assolutamente stare, anche perché molti dei nostri studenti comunque sono studenti che hanno un atteggiamento di rispetto nei confronti della Costituzione, nei confronti della Resistenza, quindi vedendola attaccata magari che abbiano avuto un moto così di ripulsa, io credo che fosse prevedibile. Ecco.
Grazie mille.
Grazie a voi.